Le 21:45 e ritorniamo in onda nella presa trasmissione di Radio Onda Rossa, che vi parla di tecnologia dopo aver parlato di federazione o centralizzazione, un dilemma che mi pare sia forse troppo poco affrontato, è molto presente ma in maniera latente, e invece, come dire, è di grande rilevanza sia concreta sia anche proprio per discutere effettivamente delle visioni del mondo, della tecnologia che vorremmo vedere in atto. Ma detto questo, andiamo invece con un po' di notizie di attualità. La prima di cui volevo parlare riguarda Apple. Abbiamo parlato varie volte, tantissime volte, della Apple in generale. Tante volte abbiamo parlato della Apple contro sostanzialmente la possibilità di riparare i suoi dispositivi. La Apple ha sempre negli ultimi tempi ha sempre mantenuto una linea per cui riparare i suoi prodotti è sostanzialmente impossibile e bisogna recarsi in un centro specializzato. Quindi vogliono mantenere un controllo molto forte sul tema. È sostanzialmente impossibile ottenere batterie in modo diverso, per smontarli servono sempre degli oggetti specializzati che cambiano spesso, il che naturalmente non rende impossibile tecnicamente l'atto di poterlo smontare autonomamente, ma chiaramente lo riduce di parecchio. Ora, la Apple, per difendere questa sua pratica, ha spesso fatto lobby contro ogni iniziativa che andasse a supportare quello che viene chiamato il diritto alla riparazione. Il diritto alla riparazione va inteso naturalmente non come un diritto astratto, non come se ci fosse mai qualcuno che ci proibisce di riparare qualche cosa in senso legale, ma come l'idea per cui chi produce un prodotto dovrebbe dire a chi lo compra come fa a ripararlo. Questo in un'ottica proprio di maggiore manutenibilità e di rendere un prodotto più longevo, e quindi di fatto di sia di renderlo più conveniente per chi lo acquista, ma anche, no, di ridurre l'inquinamento legato al fatto che guasti anche minori spesso poi in pratica si vanno a concretizzare nel considerare l'intero oggetto come rotto e passare ad un dispositivo più nuovo. Questo è insomma un fatto piuttosto comune. Ora, fatto sta che l'Apple è stata sostanzialmente forzata a permettere, invece, come dire, a prevedere una questione di riparazione individuale, quindi a permettere agli utenti di avere la documentazione necessaria e di poter usare gli strumenti necessari. Un caso classico per cui in genere si vuole aprire un cellulare è quello del cambio della batteria, perché per molti motivi la batteria può perdere la sua carica anche naturalmente, o tanto più in magari, no, in è capitato che magari il telefono fosse trovato in condizioni, che non so, di alta umidità o cose strane per cui la batteria si è rovinata, ma il resto del telefono è sufficientemente buono e quindi vogliamo cambiare solo la batteria. Abbiamo quindi trovato un articolo da The Verge di una persona che prova in effetti a seguire questa procedura. E come funziona il tutto? La Apple dà a disposizione un kit per riparare l'iPhone, e questo sembra, no, come dire, ideale, cioè non soltanto della documentazione ma proprio gli strumenti concreti si possono trovare facilmente. Peccato che in realtà non mi ricordo quanto costa, ma costava una cifra spropositata, ma la Apple te lo noleggia. Quindi ti può noleggiare un kit, che è un kit che pesa circa 40 kg e ti danno in due grandi valigie pieno di strumenti. Uno si potrebbe immaginare che per aprire un telefono bastasse, no, tipo un cacciavite della forma giusta, no, magari, che ne so, tipo una ventosa per tirare lo schermo, alcuni oggetti di precisione e cose così. Niente affatto. Con $50 si possono affittare gli strumenti per una settimana, ma per farlo vogliono che gli dai una carta di credito con $1,200 di garanzia. ok? La garanzia se la prendono tutta quanta se per caso gli strumenti non gli riarrivano entro 7 giorni, quindi se glielo mandate al 10° giorno avete perso $1,200, quindi insomma probabilmente un rischio, no? Perché può capitare per qualsiasi motivo di non essere in grado di fare la spedizione in tempo, di perdere una cifra incredibile, voi capite che probabilmente molte persone non sarebbero disposte a farlo. Il cambio della sola batteria, cioè proprio la batteria, costa invece $70, che è molto, ma non una cifra in confronto a tutto il resto incredibile. E gli strumenti sono piuttosto complicati da utilizzare, cioè si parla del fatto che per esempio per rimuovere lo schermo c'è una macchina che scalda il telefono e poi con una specie tipo di aspirapolvere va a tirarsi via lo schermo, quindi un sistema, no, anche un pochino un po' pauroso da utilizzare. Cioè gli strumenti non sono tutti quanti semplicemente dei cacciaviti o delle cose del genere. Ci sono strumenti meccanici e elettronici non banali per offrire tutta questa riparazione, una riparazione che comunque non è poi così semplice. Ci sono un gran numero di cacciaviti che vanno utilizzati, nessuno dei cacciaviti è magnetico, con tante punte diverse, e poi bisogna mettere un adesivo in un punto preciso, ma per fare un'altra operazione servono delle pinzette, ma le pinzette non sono incluse dentro al kit. E poi quando si mette la batteria, anche quello in realtà non è un meccanismo così semplice, perché bisogna allinearla con estrema precisione, insomma, diciamo a livello di più o meno un millimetro. Insomma, un'operazione molto complicata, molto costosa, che sostanzialmente rende questo concetto del diritto alla riparazione del tutto astratto, perché capite bene che se una persona per cambiare la batteria al telefono deve spendere $120, fare delle operazioni complicate e darne 1200 in garanzia, ricevendo per posta un kit, perché no, nel senso, uno potrebbe pensare che diritto alla riparazione vuol dire che c'è l'obbligo di utilizzare solamente modelli molto diffusi che in qualsiasi ferramenta ben fornita voi potreste trovare, no? Oppure che quantomeno gli strumenti, no, sono un po' sempre gli stessi, quindi l'avete preso per un modello ma va bene pure per gli altri, insomma, come tutti quanti gli strumenti, diciamo, di ferramenta che normalmente le persone hanno. Invece così, no, viene di fatto completamente svuotato di senso. E questo per la Apple. Andiamo poi a spostarci a invece una società di cui normalmente, pur con la prudenza che è dovuta, ne abbiamo sempre parlato con toni moderatamente ottimisti, che è DuckDuckGo. Che cos'è DuckDuckGo? È un motore di ricerca che promette, loro dicono, di essere più rispettoso della privacy. Come funziona? Ma semplicemente loro si basano su Bing. Che cos'è Bing? È il motore di ricerca di Microsoft, pochissimo usato, ma la Microsoft è comunque sufficientemente grande da poterci provare ad avere un motore di ricerca, anche se è chiaramente meno utilizzato di Google, che domina il mercato. E DuckDuckGo si basa su Microsoft, hanno un accordo commerciale, ma promettono di rispettare maggiormente la privacy, di non avere alcuna forma di tracciamento, e spiegano che il modo con cui loro fanno i soldi è quello di avere solamente pubblicità. Sì, hanno le pubblicità, ma sono contestuali e non sono personalizzate. Che vuol dire una pubblicità contestuale? Una pubblicità contestuale è come le pubblicità che trovate in televisione. Le pubblicità spesso sono appropriate per quello che state guardando. Quando ci sono i cartoni, le pubblicità sono chiaramente orientate ai bambini, e altrettanto dicasi in realtà per tutte le altre. Per cui quando ci sono le partite di calcio ci sono tutte quante pubblicità che sono associate tendenzialmente ad un pubblico maschile, no, insomma avete capito il concetto. Che cos'è invece una pubblicità personalizzata? È quella che è basata effettivamente su chi è che la sta guardando e non sul contesto, che è un esempio che in TV non troviamo, che sui giornali non troviamo, ma che invece su internet troviamo. Ecco, loro dicono: noi facciamo la pubblicità, ma solo quella contestuale, la quale è molto più rispettosa della privacy. Certo, è vero che tende a essere più stereotipata, come nell'esempio che vi ho detto delle pubblicità legate per un pubblico maschile durante le partite di calcio, però almeno appunto ti dà delle garanzie in più. tutto bene, se non che in realtà DuckDuckGo includeva dei tracker e sono dei tracker che prende da Microsoft e non l'ha mai detto. Cioè l'hanno ammesso solamente dopo che questo è stato scoperto da un ricercatore di sicurezza che indipendentemente ha trovato questo, ha fatto una domanda, a quel punto hanno risposto sì, in effetti è così. Ci sono alcuni tracker che noi teniamo, sono dei tracker che non sono lì per scelta nostra, vengono da un accordo con la Microsoft. Cioè sostanzialmente la Microsoft, è vero che gli lascia utilizzare Bing, non sappiamo i dettagli, ma sostanzialmente gli impone di utilizzare almeno una parte dei tracker proprio di Bing e oltretutto gli impone con una clausola del contratto di non dire i dettagli, almeno questo è quello che dicono, perché poi a quel punto insomma si è scatenato il va bene, adesso dovete spiegarci tutta la vicenda, e loro hanno detto il nostro contratto non ci permette di darvi i dettagli, possiamo solamente dirvi che è da tempo che ci lavoriamo per togliere questi tracker, insomma hanno cercato, no, un po' di indorare la pillola. E hanno cercato, sì, appunto, un po' di promettere, un po' di chiarire, dicendo che però i tracker utilizzati non sono così tanti, che non ci sono dei dati che identificano quale ricerca avete fatto su DuckDuckGo, quindi di fatto Microsoft può sapere quale sito avete visitato, ma non in base a quale ricerca. Il che, come dire, a volte può anche essere, no, di consolazione, ma fino ad un certo punto. Diciamo che è di consolazione in questa prospettiva. La stragrande maggioranza dei siti che voi visitate ha già comunque tracker. Quindi moltissime aziende l'avrebbero comunque saputo che voi li avete visitati. Se potessero anche sapere con quale ricerca voi siete arrivati su quel sito, questo sarebbe un qualcosa in più. DuckDuckGo questo continua ad evitare che accada, però glielo dice a Microsoft, anche se per caso Microsoft non fosse presente come azienda all'interno di quel sito. Insomma, se cercate questa puntata delle dita nella presa su DuckDuckGo, Microsoft non saprà quale ricerca avrete fatto, almeno così ci dicono, ma saprà in effetti che voi avete cliccato sul link a questa puntata. Il che potrebbe, no, di principio uno potrebbe anche dire, beh, è sempre meglio di quello che fa Google. Sì, è molto meglio di quello che fa Google, se non che tutta questa cosa su DuckDuckGo era chiaramente basata sulla fiducia, perché non ci sono prove del fatto che loro non facciano tracciamento, e il fatto che loro abbiano omesso di dire questa informazione rompe il rapporto di fiducia su cui si stavano basando, e quindi è senz'altro un colpo duro. Prendiamoci un altro po' di riposo da una parte e dall'altra dell'antenna, e poi torniamo ancora con una notizia che riguarda sempre Microsoft, anzi proprio sempre Bing.
Chase Wawa.
Mi era scappata alla fine della canzone precedente, della partita London Gangs. Va bene così, ci siamo presi una pausa un po' più lunga ed arriviamo con questo all'ultima notizia per questa sera, puntata più breve del solito torrente di parole, cioè il torrente c'è ma è stato molto compatto. Ed è però una notizia, mi sembra, piuttosto interessante, purtroppo non particolarmente nuova. Continuiamo a parlare di Microsoft e di Bing, di cui abbiamo parlato anche nella 5 minuti fa, quando parlavamo di DuckDuckGo, quindi sostanzialmente parlavamo di Bing, ma Bing, il motore di ricerca di Microsoft, è stato anche analizzato di recente da Citizen Lab. Citizen Lab è un gruppo che abbiamo citato tante volte, è un gruppo basato in Canada, che si occupa di soprattutto dello studio dei malware di Stato e dello studio dei modi in cui gli stati attaccano la libertà di espressione e attaccano la comunicazione, il giornalismo, insomma, tematiche simili, con, insomma, diciamo, un'impronta tecnica particolarmente elevata. In genere, veramente una grande parte delle notizie interessanti sui malware, delle analisi interessanti, esce da Citizen Lab. Oggi però non parliamo di malware, parliamo invece di parliamo invece della Cina e dei meccanismi di censura. E è interessante quello che fanno vedere, perché parlando di censura sui motori di ricerca, noi tante volte abbiamo già citato che tutti i motori di ricerca, diciamo, che abbiamo in Occidente, quando operano in Cina, seguono regole diverse. In genere il grande classico è cercare Tankman, l'uomo di fronte al carro armato, o Piazza Tiananmen, in cui non si trovano non si trova la celeberrima foto. Ma questa, come chiaramente ce ne sono tantissime altre di episodi censurati. Quello che ci mostrano in questa analisi, che è del 19 maggio 2022, quindi di 10 giorni fa, è un argomento invece più sottile, e riguarda l'autosuggerimento. Perché probabilmente saprete già che lo fa Google, ma lo fanno un po' tutti i motori di ricerca: si può avere l'autocompletamento sui motori di ricerca. E cos'è l'autocompletamento? È quella cosa per cui, se voi scrivete onda rossa dit, può darsi che quello vi suggerisca onda rossa dita nella presa, o magari no, perché non siamo decente abbastanza famosi, ma almeno il concetto è chiaro. E magari avrete notato anche il fatto che a volte questi suggerimenti sono strani, e spesso le persone attribuiscono già un significato ai suggerimenti, cioè prima ancora di fare la ricerca, prima ancora di aver cliccato su almeno qualcuno dei link, ok? Quindi se andare a scrivere chi vincerà, no, per esempio referendum, e se per esempio la prima opzione è referendum come votare sì, e non c'è scritto, no, per esempio referendum le ragioni del no, questo già vi inclina a pensare che in fondo il sì è la cosa ovvia, no? Che adesso ho fatto questo fuori da ogni riferimento per il referendum prossimo venturo. Di conseguenza, che cosa vediamo che fa Microsoft in Cina e per gli utenti cinesi anche fuori dalla Cina? Fa una censura già sull'autosuggerimento, cioè lì fa proprio scomparire una serie di nomi. Ed è interessante il fatto che non faccia scomparire solamente i temi sgraditi, quindi, no, per esempio, ho fatto l'esempio prima di Piazza Tiananmen, no, o un altro argomento che è immediatamente connotato, cioè la semplice ricerca dell'argomento probabilmente fa già capire il fatto che qualsiasi risultato sarebbe un problema, no? Voi non dovreste ricevere nessun risultato per essere pienamente adempienti alle volontà del partito. Invece qui quello a cui assistiamo è il fatto che vengono censurati anche i nomi dei politici. Quindi i nomi dei politici più famosi, per esempio Xi Jinping, non compare nei suggerimenti. Se voi scrivete Xi, non vi suggerisce con Jinping. E questo, no, è senz'altro molto interessante, perché evidentemente inibisce, no, poi di poter fare delle ricerche poi più avanzate. Che cos'altro viene censurato? Beh, viene censurato un altro tema che è considerato sostanzialmente politicamente inaccettabile in Cina, che è l'erotismo. Quindi se si fanno ricerche relative all'erotismo, queste vengono molto spesso censurate. Evidentemente in entrambi i casi, come sempre, la censura lascia dei buchi. Molti nomi di molti politici cinesi sono censurati, ma molti altri no, ed è difficile pertanto distinguere, no, se questa censura sia effettuata in maniera casuale oppure no. Ed è quindi per questo che per pubblicare, no, questo articolo hanno dovuto fare uno studio statistico, diciamo, serio e approfondito, per evitare di stare ingigantendo, no, una notizia. Ma un'altra cosa molto interessante è il fatto, l'ho accennato prima, ma ritorniamoci, è il fatto che la censura è presente anche fuori dalla Cina, quando la ricerca viene fatta con un sistema configurato in cinese. Ok? Cioè, se per qualche motivo il vostro sistema risulta essere sostanzialmente cinese, anche se voi vi trovate fisicamente, loro hanno fatto le prove in Canada, quindi voi siete in Canada, ma sembra che abbiate un sistema cinese e avete configurato la vostra lingua per essere infatti la lingua del cinese, ok? Quindi insomma, sembra di essere una persona verosimilmente cinese, potreste anche essere taiwanese in realtà, ma non se ne fanno troppo un cruccio. Allora in effetti vi beccherete dei risultati censurati. Alcune cose però invece viceversa le censurano anche se le cercate in inglese da dentro la Cina, ok? Quindi la censura è diciamo sfugge dai confini, cioè non è che funziona solamente per le persone che parlano cinese e non funziona solamente per le persone che si trovano fisicamente, insomma, ignora le barriere di lingua, no, e di geografia, possiamo metterla così. E questo in generale va inserito nel contesto del fatto che tutte quante le aziende che operano in Cina operano sostanzialmente sotto dei regimi separati, cioè la Cina gli dice: da noi le regole sono queste, se voi volete operare qui, questo serve, a questo punto prendete le misure che volete. Di conseguenza alcune piattaforme semplicemente, vabbè, si rifiutano di cooperare e pertanto sono bannate dalla Cina. Altre piattaforme che cosa fanno? Fanno una seconda piattaforma, fanno la variante cinese. Quindi per esempio TikTok, che sì, è di proprietà cinese, ma non si chiama TikTok in Cina. TikTok è vietato in Cina e c'è un'altra piattaforma che loro hanno, che ha un altro nome e che invece opera in maniera, per così dire, conforme alle leggi cinesi. Questo dal loro punto di vista probabilmente gli semplifica la vita, perché essendo due gruppi diversi possono mantenere due modus operandi diversi. Google e Microsoft non hanno fatto questa scelta, hanno fatto la scelta di avere dei comportamenti che dipendono dal luogo in cui ci si trova. Ma a questo punto la domanda dovrebbe essere: ok, è chiaro perché Microsoft, quando stai in Cina, ti dà dei contenuti fatti in questa maniera, lì le leggi le fa la Cina, loro possono scegliere soltanto se starci oppure no, e se non ci stanno perdono soldi, quindi decidono di starci e di collaborare con la censura di Stato. Non è bello, ma è chiaro il meccanismo come funziona. Ma perché mai dovrebbero censurare in Canada? Cioè lì, no, come dire, c'è una pressione del governo cinese, cioè non è detto, e può anche darsi di no, perché non è la prima volta che in realtà queste cose per certi versi potrebbero anche essere semplicemente degli errori. Cioè è già successo proprio a Microsoft, e magari nemmeno soltanto a loro, che alcune configurazioni, alcuni filtri che dovevano essere specifici solo della Cina, in realtà per qualche motivo sono diventati effettivi anche in Europa, anche diciamo, in un qualsiasi parte del mondo che non fosse la Cina, per cui i contenuti che erano invisi al governo cinese venivano censurati anche altrove, perché immagino che quei sistemi siano estremamente complessi e che quindi in un qualche modo siano degli incidenti per loro in parte inevitabili. Non è detto che questa cosa che sarà scoperta rientri in questa categoria, potrebbe anche essere un fenomeno diverso, ma era sicuramente interessante da segnalare il fatto che i meccanismi di censura sono molto sottili, e appunto il fatto di prevenire in qualche modo sul nascere, no, le interrogazioni ad un motore di ricerca inibendo gli autosuggerimenti che sono usatissimi è sicuramente uno dei modi in cui la censura si va affinando. E con questo sono le 22:15, noi andiamo a concludere questa puntata. Quella che avete ascoltato è Le dita nella presa, parliamo di tecnologia una domenica ogni due, nelle precedenti abbiamo sgarrato, ma torneremo puntualissimi invece tra due domeniche, quindi